Al microfono c'è Esther Maria da Pisa che vi saluta. Ecco, ho detto oggi anche il mio secondo nome perché oggi è il 12 settembre ed è la festa, la memoria liturgica del Santissimo Nome di Maria. Ecco, quindi buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Maria o come primo nome o come secondo nome. Ecco, io vi chiedo anche una preghierina per me, ecco, perché indegnamente porto anche il nome della nostra mamma del cielo, la mamma di Gesù, la mamma della Chiesa e mamma di tutti noi. Mamma di tutti noi che è la maestra di tutti i santi. È il settimanale di Padre Pio, in uscita questa domenica, dedica la copertina e anche il numero in uscita, e ricordiamo che Radio Buon Consiglio è una radio francescana, ecco, ricordiamolo, ecco, quindi salutiamo anche tutti i figli di San Francesco che ci stanno ascoltando o seguiranno in differita. Dedica la copertina e il numero a San Francesco, perché quest'anno ricorre l'ottavo centenario della stigmatizzazione di San Francesco. San Francesco d'Assisi, questo grande santo chiamato dal Signore a un'altissima missione: Francesco, Francesco, vai e ripara la mia casa. Ecco. Quale altro santo ha avuto una tale missione? Ecco, erano tempi molto difficili per la Chiesa, era attaccata culturalmente e teologicamente da dentro e da fuori. Vi era l'eresia dei Catari o Albigesi in Francia, il pauperismo di Valdo, l'immoralità all'interno della Chiesa. Ecco, allora lo Spirito Santo, che è davvero creativo, a differenza del diavolo, si inventa, ecco, tra virgolette, santi come San Francesco per rimettere a posto le cose. Ogni epoca in cui la Chiesa ha avuto le sue difficoltà ha trovato naturalmente, come sempre, lo Spirito Santo pronto, perché l'anima della Chiesa è lo Spirito Santo, a intervenire tramite santi come San Francesco. San Francesco inoltre ha anche quest'altro primato di essere il primo stigmatizzato della storia della Chiesa, cioè il primo uomo, il primo battezzato ad aver riprodotto nella sua carne i segni, anche fisicamente, i segni della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma che cosa sono le stigmate? Ne parleremo tra poco, perché prima di tutto vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, o come regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio se siete già abbonati. Ecco, perché ricordiamo che la buona stampa è indulgenziata, la indulgenziò il venerabile pontefice Pio XII, perché lui disse: la prima carità consiste nel diffondere e difendere la verità. Quindi quando abbiamo stampa veramente cattolica, lo dobbiamo diffondere il più possibile. Quindi perché no? Perché non regalare un abbonamento alla propria parrocchia, visto che il settimanale di Padre Pio è il settimanale della famiglia cattolica? Ecco, questa è una proposta che vi faccio. Bene, allora come fare per abbonarsi o regalare un abbonamento settimanale di Padre Pio? Poi, se avete perso qualche numero, potete richiedere anche gli arretrati, naturalmente. Allora, prima di tutto visitate il sito ufficiale, che è www.settimanalepio.it, lo ripeto, www.settimanalepio.it. scorrete il sito web, trovate le varie informazioni e potete trovare anche qualche articolo in versione free, cioè gratis, per esaminare come è strutturato il settimanale. Oppure potete telefonare o inviare un sms anche su WhatsApp a 351-73-39066, 351-73-39066. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale, perché lì troverete altre riviste. Poi è in uscita anche il numero di Fides Cattolica, il semestrale diretto dal carissimo padre Serafino Maria Lanzetta. Lì poi troverete anche oggettistica religiosa, tra cui medaglie miracolose e corone del Santo Rosario, che riceverete a casa, benedette. Anche se volete acquistarle per qualcuno voi caro, anche questa persona le riceverà naturalmente benedette. Allora, il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice è www.casamarianaeditrice.it. Una volta che avete fatto, avete scorso il catalogo, avete scelto quello che volete acquistare per voi o per qualcun altro, potete farlo direttamente dal sito, tramite la pagina dei contatti, oppure se volete potete telefonare o inviare un sms anche su WhatsApp al 388 901 7433. 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Lì potete trovare anche tutte le trasmissioni che non sono state inserite anche nel canale YouTube, perché viene tutto conservato. Basta scorrere il palinsesto, poi così guardando il palinsesto vedrete anche la programmazione futura. E come dico sempre, non dimentichiamo di sostenere anche questo buon apostolato che le care suore ovviamente fanno gratuitamente, ma non sono gratuiti gli strumenti necessari per questo apostolato. Non siamo del mondo noi cristiani, ma siamo nel mondo, e quindi certi strumenti sono necessari per fare questo apostolato. Come dico sempre, basta poco. Ricordiamo l'obolo della vedova, oggi sarebbe una tazzina di caffè. Ecco, a una tazzina di caffè ci si può rinunciare. Io non bevo caffè, bevo il tè, a una tazzina di tè ci rinuncio molto volentieri. Eppure il caffè mi piace moltissimo. Come sapete, vi ho confidato varie volte uno nei miei vizi è la gola, però il settimanale mi prende sempre per la gola quando al termine delle sue pubblicazioni, tra le ultime cose, mette la ricetta della settimana, che sono tra l'altro l'una più buona dell'altra e fanno anche bene alla salute. Quindi l'utile al dilettevole si può unire davvero con le ricette del settimanale di Padre Pio. Bene, allora adesso cominciamo subito, intanto però vi voglio leggere anche il sommario, perché così potete rendervi avere un'idea insomma di come il settimanale ha voluto strutturare questo dossier dedicato al seratico Padre San Francesco e alla sua stigmatizzazione, che avvenne in Toscana a Laverna. Quindi non soltanto, ecco, in Umbria ci sarà una grande celebrazione per ricordare questo importante evento della vita di San Francesco, ma anche della storia della Chiesa, ma anche qui in Toscana, io abito a Pisa, ci sarà un'importante celebrazione. Oltre che naturalmente nella Chiesa Universale, perché San Francesco è il santo conosciuto da tutti, ecco, chi è che non conosce San Francesco? Purtroppo qualcuno, anche a sproposito, a causa della propaganda anticattolica, che ne vogliono fare un santo ribelle, scemo, ambientalista e così via. Oggi si direbbe, chiedo scusa, un bimbo minchia, ecco. Invece lui non è vero, è proprio imitatore di Cristo, così tanto che lo ha imitato anche nella sua carne. Quindi mi raccomando, questo numero facciamolo girare, facciamolo conoscere, perché ci riporta il vero San Francesco, il Francesco cattolico, antimoderno, antisecolarizzazione, ecco, e antimodernista. Mi raccomando, facciamo conoscere il vero San Francesco. Allora, il settimanale di Padre Pio, come sempre, comincia però parlando del pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli. E naturalmente questa settimana, in modo particolare, Padre Pio ci parla di San Francesco, il serafico padre. E poi Suor Maria Eucaristica Pia Lopez ci presenta la fedeltà di Padre Pio nell'imitare il serafico padre San Francesco. Naturalmente non può mancare l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozze. E poi San Bonaventura da Bagnoregio, discepolo di San Francesco, ci parla di questi segni dell'amore, le stigmate. Maria Gigli ci parla anche dell'ottavo centenario dell'arrivo dei francescani in Inghilterra, mentre il suo oste del cuore immacolato ci racconta che cosa è successo nel monte della Verna, quando San Francesco ricevette le stigmate. Fra Ginepro da Viterbo ci parla dell'amore di San Francesco per la sua avvocata, Maria Santissima. Non c'è santo che non sia mariano. Poi vi è una pagina scelta, sapete che a volte il settimanale prende degli estratti di alcuni libri e li pubblica innanzitutto per consigliare l'acquisto di questi libri e la lettura, ma anche per meglio approfondire l'argomento trattato. Ecco, questa settimana vi è un estratto del bellissimo libro, meraviglioso, dedicato a Padre Pio, scritto da Don Attilio Negrisolo, Donnello Castello da poco morto, e Padre Stefano Maria Manelli, Padre Pio nella sua interiorità, un libro veramente meraviglioso che vi consiglio davvero l'acquisto e la lettura per conoscere davvero Padre Pio nella sua interiorità. E in modo particolare il settimanale ci presenta un estratto dell'ideale serafico vissuto insegnato da Padre Pio. Poi torniamo all'esperienza della Verna con l'articolo del signor Mario Caldararo. Poi Pietro Romano ci parla delle sacre stigmate nella liturgia. E poi Giuseppe Fiore ci parla del santuario della Verna, dove San Francesco, appunto, l'abbiamo già detto, ricevette le stigmate. E poi ne abbiamo già anticipato qualcosa, la ricetta della settimana del Lione Sarda. Profiette con cime di rapa e vongole, ecco qui. Mamma mia, il settimanale di Padre Pio mi rende davvero per la gola. E poi c'è l'angolo dei bambini a cura della redenzione. A cura della redenzione c'è un crucifuso serafico, ecco. Quindi i bambini imparano giocando la vita del serafico padre San Francesco. Bene, allora, adesso nella prima parte della trasmissione dicevamo parleremo in modo particolare delle stigmate. E poi nella seconda parte parleremo della stigmatizzazione di San Francesco. Allora, innanzitutto che cosa sono le stigmate? Mettiamo subito i puntini sulle i. Le stigmate non sono miracoli. Come? Voi direte, ma Ester Maria, ma che stai dicendo? Le stigmate non sono miracoli. Allora, le stigmate sono un prodigio che possono venire da Dio quando sono autentiche, vedi il caso di San Francesco, ma il miracolo è una cosa che soltanto ed esclusivamente Dio può fare. Cioè, gli angeli e gli uomini non lo possono fare, cioè è un evento sovrannaturale, al di fuori delle leggi della natura e della preternatura. Gli angeli infatti sono esseri preternaturali, gli uomini e gli animali sono esseri naturali, Dio invece è l'essere sovrannaturale. San Francesco ricevette le stigmate da un serafino. Quindi un corpo può essere trafitto fisicamente anche da un essere preternaturale. Per questo le stigmate non sono miracoli, perché possono essere, pur essendo qualcosa al di fuori della natura, ma non sono necessariamente sovrannaturali, cioè sono preternaturali, perché il corpo può essere stigmatizzato, cioè trafitto dagli angeli, ecco per intenderci. Infatti San Francesco è stato assaltato, così viene ricordato, da un serafino, assaltato in senso buono naturalmente, e si ritrovò con le mani, il costato e i piedi trafitti. Per questo la Chiesa è sempre molto molto prudente nel dichiarare vere, cioè provenienti da Dio, quelle stigmate, perché in alcuni casi possono essere opera del demonio. Pensate che nella storia della Chiesa, al momento, la Chiesa si è espressa favorevolmente soltanto su due stigmatizzazioni, i primi due stigmatizzati della storia, che sono appunto San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. Per tutti gli altri santi e beati, si ritiene per tradizione, essendo stati canonizzati o beatificati, che siano di origine divina, cioè voluti da Dio. Ecco, quindi pensate un po' quanto la Chiesa è prudente in questo fatto. Ora, sappiamo, ve l'ho appena detto, che la Chiesa ha riconosciuto autentiche, cioè che vengono da Dio, cioè il Serafino ha stigmatizzato San Francesco per volere di Dio. Quindi, per gli altri casi si ritiene per tradizione. Ecco. Abbiamo citato per esempio Santa Caterina da Siena. Santa Caterina da Siena, le sue stigmate sono state anche molto peculiari, perché quando le ricevette qui a Pisa, io ci sono stata in pellegrinaggio nella chiesetta dove ricevette le stigmate, dove andò pellegrino durante la visita apostolica anche Giovanni Paolo II, ricevette poi anche la corona di spine. Chiese al Signore che, non di toglierle questo dolore, perché lei lo accettava naturalmente, come tutti i mistici, non hanno certi, i mistici sanno che cos'è la croce, anzi la bramano, ma che diventassero invisibili, perché lei comunque voleva vivere, per quanto fosse conosciuta, amata in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, voleva vivere in nascondimento. Il Signore la contentò e le sue stigmate divennero invisibili, però tornarono visibili al momento della sua morte. Quindi poi vedete che le stigmate sono molto peculiari, in un caso diverso all'altro. San Francesco poi le portò per 2 anni fino all'anno della sua morte. Un'altra Caterina stigmatizzata, Santa Caterina da Ricci, aveva le stigmate luminose. Pensate un po'. si illuminavano. E poi profumavano il sangue, non sappiamo il caso di Padre Pio, si parla del profumo di Padre Pio, soprattutto il suo sangue, cioè dalle ferite delle mani, dei piedi dell'accostato, veniva questo buon profumo, il profumo di Padre Pio così conosciuto. Quindi anche questo è una peculiarità di queste ferite, perché sappiamo che invece quando abbiamo una piaga nel corpo, poi soprattutto una ferita che trafigge proprio il nostro corpo, il corpo tende a imputridire, quella piaga tende a imputridire e a emanare un odore veramente molto sgradevole, mentre invece le stigmate profumano. Ecco, anche questa cosa che però nelle false stigmate è molto difficile, perché è un profumo anche questo sovrannaturale, celeste, intendiamoci. Purtroppo ci sono state anche nella storia della Chiesa falsi stigmatizzati, però concentriamoci sui veri stigmatizzati. Ecco, abbiamo citato ovviamente San Francesco, Santa Caterina da Siena, Santa Caterina da Ricci, Santa Teresa d'Avila aveva cinque piaghe nel cuore, all'interno del suo cuore, pensate un po'. In gergo viene chiamato il dono della transverberazione, quando il cuore che viene trafitto, anche Padre Pio ha avuto anche il dono della transverberazione. Fu Gesù stesso che glielo disse, che gli spiegò com'erano queste cinque piaghe, lei le disegnò, le descrisse, le consegnò al confessore e dopo la sua morte, per verificare quanto lei aveva riportato e scritto era vero, trovarono appunto nel suo cuore queste cinque piaghe nel cuore. Abbiamo visto che il corpo di Santa Teresa d'Avila, recentemente c'è stata la ricognizione canonica delle sue spoglie mortali, il corpo di Santa Teresa d'Avila è incorrotto e ancora è possibile vedere, per chi l'ha fatto chiaramente, i medici e i padri carmelitani scalzi che sono preposti a farlo, vedere queste cinque piaghe, questo cuore trafitto cinque volte di Santa Teresa d'Avila. Come ricordare Santa Rita d'Acascia, che si conficcò una spina della corona di spine del Signore nella sua fronte, e fu visibile da tutti fino alla sua morte. Santa Veronica Giuliani, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, anche lei francescana, per andare nei tempi diciamo più vicini, la beata Anna Caterina Emmerich, vissuta nell'Ottocento, Santa Gemma Galgani, Santa Faustina Kowalska, San Pio da Pietrelcina, ma di lui ne parleremo la prossima settimana, la serva di Dio Teresa Newman, la serva di Dio Martha Robin, la beata Elena Aiello, la beata Madre Speranza di Gesù, poi abbiamo Natuzza Evolo, le cui stigmate diventavano visibili durante la Settimana Santa da venerdì alla domenica di Pasqua, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua. E poi queste stigmate, un'altra cosa importante, non sono tutte uguali. Uno dice, ma se sono le stigmate di Gesù, perché non sono uguali a quelle del crocifisso? Allora, per due motivi. Prima di tutto, perché Gesù ha detto una cosa molto importante e viene dimenticata. Chi vuole essere mio discepolo, non prenda ogni giorno la mia croce, ma la sua croce e mi segua. La croce di Gesù è fatta da ogni croce, dalla nostra croce, ognuno di noi è la nostra croce. Quindi, gli stigmatizzati sono quelli che rendono visibili anche la propria croce. Per questo si diceva, ma perché Padre Pio allora, visto che nella sindone vediamo che Gesù ha nel polso la ferita del chiodo, mentre Padre Pio ce l'aveva nel palmo delle mani. Innanzitutto il Signore viene in aiuto della nostra, diciamo così, ecco, della nostra debolezza. All'epoca soprattutto l'iconografia presentava la crocifissione nei palmi delle mani e quindi chiaramente il popolo avrebbe subito riconosciuto in quella stigmatizzazione qualcosa che veniva da Dio. E poi anche e soprattutto perché così si rende visibile la propria crocifissione che partecipa alla crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo. Per questo le piaghe di ogni stigmatizzato sono diverse e non sono identiche, per esempio, come abbiamo citato, quelle della sindone. Per questo per alcuni sono invisibili, Padre Pio le ha avute invisibili per 8 anni, poi le ha avuto visibili per altri 50 anni. In alcuni casi invece sono invisibili durante l'anno e diventano visibili soltanto nel periodo della Passione, della Settimana Santa e così via. Però, insomma, quello che le accomuna è proprio questo, la passione, partecipare alla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Vedete, una delle peculiarità dell'ordine mendicante dei francescani è l'imitazione di San Francesco. Il francescano è colui che imita la vita di San Francesco, la cui vita è stata fatta a imitazione di Cristo, prendendo come spunto le parole di San Paolo laddove dice: Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ecco. Anzi, si dice che il primo stigmatizzato sia stato proprio San Paolo, laddove nelle sue epistole scrive: Porto nella mia carne le stigmate di Gesù. Allora, non abbiamo testimonianze dirette che lui abbia avuto le cinque piaghe della crocifissione, c'è infatti chi dice che si trattava di piaghe, tra virgolette, umane, perché lui fu varie volte picchiato, pestato e frustato, ecco, per la sua fedeltà al Vangelo. Però certamente ha qualcosa a che fare con San Paolo, questo non lo possiamo negare. Quindi ha imitato così tanto Cristo, da immedesimarsi con Cristo, San Francesco, da avere le stigmate. Quindi il francescano è colui che imita così tanto San Francesco da essere anche lui un potenziale stigmatizzato. E infatti il primo sacerdote stigmatizzato dalla storia della Chiesa è un francescano, San Pio Pietrelcina. Quindi vedete che la vita del francescano è una vita di passione, così come lo è quella anche degli altri ordini mendicanti. Facciamo un esempio, ecco, l'altro grande ordine mendicante contemporaneo è quello di San Domenico, però i domenicani non hanno come peculiarità nella loro regola imitare la vita di San Domenico, ma di seguire la missione di San Domenico, cioè propagare e difendere la fede. Non che i francescani non lo facciano, però questa è la peculiarità dei domenicani, mentre quella dei francescani è imitare San Francesco. Nell'imitare Cristo. Quindi vedete quanto è importante, ecco, capire queste stigmate, perché San Francesco si è immedesimato così tanto con Cristo, voleva così tanto imitarlo, tant'è vero che si fece crescere la barba anche per questo, che non poteva non imitarlo anche nella strada del Calvario, nell'essere crocifisso con lui. Ancora qui ritorna San Paolo. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che Cristo, ma è Cristo che vive in me. San Giovanni nella Croce, il grande dottore della mistica, ci dice poi che non c'è niente che Dio conceda al corpo che prima non conceda all'anima. Quindi prima ancora che nel corpo si viene piegati, stigmatizzati che nell'anima. Sull'esempio di Maria Santissima, ricordiamo che la profezia di Simeone, anche a te. Una spada trafiggerà l'anima, e questo è successo ai piedi della croce. Quindi, a ben volere, siccome tutti i santi, tutti i carismi che i santi hanno, li prendono da Maria Santissima. A ben volere, la prima stigmatizzata nell'anima, nel cuore, è stata Maria Santissima. Quindi, pensate un po', ecco. Il primo alter Christus è stato Maria. Infatti, per essere mariani. Per essere cristiani bisogna essere mariani, infatti tra poco parleremo anche del grande legame di San Francesco con Maria Santissima. E come non ricordare, per esempio, mi ha sempre molto colpito, ecco, abbiamo parlato le piaghe di Santa Teresa d'Avila, transverberata e crocifissa direttamente nel cuore. E poi nel caso, ecco, nel caso di molti santi che chiedevano proprio Signore, rendicele invisibili, fa che gli altri non li vedano, questo nascondimento, ecco, il nascondimento. Il Calvario è stato un atto storico pubblico, cioè chi era lì l'ha visto, però mentre succedeva tutto questo, il resto del mondo non ne sapeva niente, andava avanti per i fatti suoi, ecco. Un evento pubblico ma nascosto, relegato in un piccolo stato. In un piccolo posto del Medio Oriente. Ecco, anche un un po' come a ricordarci che anche, eppure la crocifissione è tutto, se non ci fosse stata la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo non saremmo qui a parlare. Ecco, le stigmate invisibili forse ci ricordano questo, che i grandi della terra, i potenti della terra pensano di avere nelle loro mani la terra e invece sono coloro che soffrono, che si associano alla passione di Cristo, che invece hanno in mano il destino e i destini dell'umanità. Nel nascondimento, magari in maniera invisibile, ma invece sono queste anime ostie, anime vittime, a cui Dio affida la sua Chiesa e l'umanità. Quindi ecco, io ho cercato insomma di spiegare cosa sono le stigmate, perché il Signore le concede alcune anime predilette, perché il Signore ha i suoi prediletti, lo sappiamo dall'Apostolo San Giovanni, colui che discepolo prediletto, per quale motivo gliele affida? Gliele affida per una grande missione, di collaborare con lui al grande negozio dell'umana salvezza, sull'esempio di Maria Santissima, la corredentrice, colei che è stata trasverberata nell'anima. Bene, carissimi teleradioascoltatori, spero di avervi aiutato a conoscere un po' di più questo grande mistero delle stigmate, di avervi fatto conoscere magari qualche stigmatizzato che non conoscevate. Vi invito ad approfondire la sua vita, la sua storia. Adesso avremo un breve stacco musicale e poi ci ritroviamo qui tra poco per approfondire proprio la stigmatizzazione di San Francesco. Non cambiate canale, restate con noi. A tra poco. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione per parlare della stigmatizzazione di San Francesco, ma prima vi voglio ricordare come rinnovare o fare o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto si può farlo visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Lo ripeto, www.settimanalepppio.it. Scorrete il sito, troverete anche qualche articolo disponibile gratuitamente e lì potete trovare tutti i contatti per abbonarvi, per richiedere un avanzato o per regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Oppure, se preferite, potete telefonare o inviare un SMS anche su WhatsApp al 351-7339066. 351-7339066. Bene, allora. San Francesco, siamo nell'ottavo centenario della sua stigmatizzazione, primo stigmatizzato della storia della Chiesa. Come avvenne nel Monte della Verna, lo possiamo trovare scritto e il settimanale lo riporta nella leggenda maggiore delle fronti francescane, scritta da San Bonaventura da Bagnoregio, fedele discepolo di San Francesco d'Assisi. Allora, cosa ci racconta San Francesco? San Bonaventura? San Francesco si era ritirato nel Monte della Verna a pregare, in penitenza, per unirsi di più al suo maestro. Scrive San Bonaventura: in lui l'incendio innomabile dell'amore per il buon Gesù si era sviluppato in vampe e fiamme di carità così forte che le molte acque non potevano estinguerla. Il serafico padre, per questo, quest'amore che brucia come quello di un serafino. L'ardore serafico del desiderio dunque lo sopraelevava in Dio e un dolce sentimento di compassione lo trasformava, lo trasfigurava in colui che volle per eccesso di carità nostra, per amor nostro, essere crocifisso. Un mattino, all'apprestarsi della festa dell'esaltazione della Santa Croce, che quest'anno ricorre questo sabato, il 14 settembre, mentre San Francesco pregava sul fianco del monte, vide un serafino, con sei ali tanto infuocate quanto luminose, discendere dalla sublimità dei cieli. Ecco, con rapidissimo volo, giunse vicino, librato nell'aria, all'uomo di Dio, e allora apparve con le sue ali l'effigie di un uomo crocifisso, che aveva mani e piedi stese in forma di croce, confitti alla croce. Due ali si alzarono sopra il suo capo e due si stendevano a volare e due velavano tutto il suo corpo. Quella vista si stupì fortemente, mentre gioia mista a tristezza le inondava il cuore. Provava letizia per l'atteggiamento gentile con il quale si vedeva guardato da Cristo, sotto la figura del serafino. Ma il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. Vedete, il Signore ha sofferto per noi, ma ci chiede anche di compatirlo, di soffrire per vedere, nel vedere la sua sofferenza per noi. Fissava San Francesco pieno di stupore quella visione così misteriosa. Conscio che l'infermità della passione non poteva assolutamente coesistere con la natura spirituale immortale del serafino, ma da qui compresi finalmente, per divina rivelazione, lo scopo per cui la divina provvidenza aveva mostrato al suo sguardo quella visione, cioè quello di farle conoscere anticipatamente che lui, l'amico di Cristo, stava per essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo crocifisso, non mediante il martirio della carne, cioè la morte fisica, ma mediante l'incendio dello spirito. La stigmatizzazione è una crocifissione quotidiana. Scomparendo la visione, gli lasciò nel cuore un ardore mirabile e l'effigie di segni altrettanto meravigliosi, impressi nella sua carne. Subito infatti nelle sue mani e nei suoi piedi incominciarono ad apparire segni di chiodi, come quelli che poco prima aveva osservato nell'immagine dell'uomo crocifisso. Che San Francesco mirava quotidianamente il crocifisso, voleva sempre avere un crocifisso davanti a sé per guardarlo e meditare lì la passione di nostro Signore Gesù Cristo, fissandone anche i chiodi, pensate un po'. Le mani e i piedi, proprio al centro, si vedevano confitti con chiodi. Si trovò proprio fisicamente dei chiodi sulle mani e sui piedi, San Francesco. Le capocchie dei chiodi apparivano nella parte interna delle mani e nella parte superiore dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Le capocchie nelle mani e nei piedi erano rotonde e nere, le punte invece erano allungate, piegate all'indietro come ribattute, uscivano dalla carne stessa, sporgendo sul resto della carne. E poi conclude San Bonaventura: il fianco destro era come trapassato da una lancia e coperto da una cicatrice rossa, che spesso emanava sacrosanguine, bevendo la tonaca, le mutande. Pensate un po' quanto sangue perdeva, perché una caratteristica degli stigmatizzati è proprio questa. Perdono ogni giorno sangue e non muoiono fisicamente, ma misticamente lo stigmatizzato muore ogni giorno. Pensate un po', una crocifissione quotidiana. Scrisse Blaise Pascal che l'agonia di Cristo non è stata solo di 3 ore, egli resterà in agonia nel suo corpo mistico con la Chiesa ogni giorno e ogni ora fino alla fine del mondo. Lo stigmatizzato nella prova vivente quotidiana di questo, della passione di nostro Signore Gesù Cristo. San Francesco d'Assisi ha avuto una vita avventurosa, diciamo così. Tant'è vero, su di lui sono stati fatti tanti film, molti anche di scarsa qualità, soprattutto anzi, di scarsa qualità. Ma dalla sua conversione in poi non ha vissuto altro che per Cristo, sposando Madonna povertà, perché la sua ricchezza era il crocifisso, quel crocifisso che lo volle proprio crocifisso con lui. L'imitazione di Maria, la grande avvocata, la sua avvocata, come egli la chiamava. Perché San Francesco ha imparato proprio da Maria l'imitazione di Cristo, l'amore al crocifisso, la devozione che San Francesco nutriva verso la Madonna, percorse tutta la sua vita. Egli ne imitava le virtù, in particolare la povertà. Per onorarla, scrisse preghiere e lodi che nel contenuto anticiparono anche il dogma dell'Immacolata Concezione. E quindi non possiamo non emulare il suo ardente amore all'Immacolata per essere suoi figli, suoi fedeli, suoi devoti. È ovvio che nel Monte della Verna, con lui, in quei momenti, vi era Maria Santissima, per prepararlo a ricevere quel grande dono. Quelle doni, quello dell'essere così simile a Gesù, anche addirittura nella passione, nelle piaghe. Santa Maria degli Angeli, questo santuario è uno dei più antichi santuari francescani. Egli, ci riportano le fonti francescane, circondava di un amore indicibile la madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. A suo onore cantava lodi particolare, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. San Francesco sapeva che aveva in Maria, la Madonna è stata sempre presente nelle tappe fondamentali della vita di San Francesco, come per esempio la nascita dell'ordine e la sua morte è avvenuta nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Porzuncula, già citata. San Francesco vede Gesù e Maria come due creature, come due persone, credo, scusa, perché Gesù non è creatura. Come due persone inseparabili, unite nell'opera della salvezza e redenzione del genere umano, il Redentore e la Corredentrice. Essa, per San Francesco con Gesù, fu il modello che ispirò la nuova famiglia religiosa, oltre che la sua stessa vita, caratterizzata soprattutto dalla pratica della santa povertà e dell'imitazione di quella che Gesù e Maria osservavano durante la loro vita nascosta a Nazareth. San Francesco del resto non cercava inizialmente, non ha pensato a fondare un ordine, una nuova famiglia mendicante, lui voleva solo vivere in povertà, in penitenza e umiltà, ma il Signore aveva altri progetti per lui. E gli mandò dei fedeli discepoli, fratelli minori, frati minori, che lo seguissero, che lo imitassero, proprio per riformare nel senso vero la sua chiesa. Cioè riformare vuol dire non cambiare, rompere con il passato, invece in un certo senso tornare al passato, tornare alla forma originaria. Pensate un po', sull'esempio di Maria. Anzi, possiamo dire, chiedo scusa, è proprio Maria che dona la povertà al suo figliolo San Francesco, perché, come possiamo leggere negli scritti delle fonti francescane e anche in alcuni bellissimi scritti di padre Stefano Maria Manelli, ricco sopra ogni cosa, volle scegliere in questo mondo, insieme alla Beata Vergine Maria, sua madre, la povertà. Questa fu la sua ricchezza, Madonna povertà. Ed è per questo che San Francesco chiamò la Santa povertà Madonna povertà, personificandola in Maria. Nelle fonti francescane, infatti, leggiamo: di Gesù Cristo e della Madonna. E affermava che questa è la regina delle virtù perché la si vede brillare così fulgidamente, più di tutte le altre, nel re dei re e nella regina sua madre. San Francesco è il santo che è stato più conforme a Cristo povero crocifisso, perché ha imitato le virtù della Madonna, colei che fu conforme a Cristo in tutto, colei che fu cristificata, grazia plena. Il santo Serafico arrivò dunque a una totale cristificazione. Cristificare vuol dire santificarsi, poiché capì che non vi era altra via per raggiungere Cristo che quella di Maria. Tra i vari atti di devozione che il santo Serafico amava rivolgere alla sua tenera madre c'erano, per esempio, la recita quotidiana del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria e un culto speciale alle ricorrenze mariane, in modo speciale all'Assunzione, al quale si preparava con il digiuno e a partire dalla festa dei Santi Pietro e Paolo, si preparava l'Assunzione dal 29 giugno, dalla festa dei Santi Pietro e Paolo, pensate un po'. Espresse in maniera più profonda la sua devozione verso Maria nei suoi scritti, li possiamo trovare. Tra essi meritano una particolare selezione il saluto alla Beata Vergine Maria, l'antifona Santa Maria Vergine, contenuta nell'Ufficio della Passione, che recitava quotidianamente a conclusione di ogni ora. In tale preghiera troviamo racchiuso tutto il pensiero mariano del santo, che sarà in seguito tradotto e ampliato in termini teologici proprio da San Bonaventura. Leggiamone insieme un estratto. Ti saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio Maria, che sei sempre vergine in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto suo palazzo, suo tabernacolo, sua casa, suo vestimento, sua ancella, sua madre. Questa preghiera celebre loda la Vergine Maria nei suoi rapporti con la Santissima Trinità, in cui l'espressione in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene fa un primo riferimento implicito all'Immacolata Concezione. Infatti, in un altro scritto di San Francesco egli dice: Santa Maria Vergine non nacque al mondo fra le donne alcuna simile a te. Oggi invece diciamo, è una di noi, una di noi. No, non è una di noi. Figlia e serva dell'Altissimo Re Padre Celeste, Madre del Santissimo Signor nostro Gesù Cristo, Sposa dello Spirito Santo. San Francesco intuisce lo stretto legame di Maria con le tre persone della Santissima Trinità e la fecondità della sua intercessione, che non è semplicemente un'intercessione tipo quella dei santi. Io chiedo, il Petro. Insisto, l'intercessione di Maria è volitiva, cioè lei ha proprio una volontà di ottenere quella grazia. La invoca quindi in tutti i suoi momenti, San Francesco, in quelli di prosperità e avversità, nelle tentazioni e soprattutto nell'ora della morte, avvenuta nella chiesetta della Porciuncola di Santa Maria degli Angeli, dove come un bambino si è addormentato nel grembo materno di Maria, circondato dagli angeli. Pensate un po', così muore un santo stigmatizzato tra le braccia di Maria, circondato dagli angeli. Così è successo anche a San Pio da Pietrelcina, di cui parleremo la prossima settimana, il 23 settembre cade la sua memoria liturgica, che sarà lunedì, il settimanale esce il 22, e in più il 20 settembre ricorre la stigmatizzazione visibile di Padre Pio. Quindi pensate un po', c'è tanto da dire, ecco. Padre Pio, che ha imitato così tanto San Francesco e Cristo da essere il primo sacerdote stigmatizzato, e San Francesco che ha imitato così tanto Cristo da immedesimarsi in lui, soprattutto nel Cristo crocifisso, a imitazione di Maria Santissima, colei che stava ai piedi della croce, che fu misticamente trafitta da quella lancia nella sua anima, crocifissa nell'anima. Quindi non si può essere cristiani se non si è mariani. Ecco, io ho cercato nella trasmissione di oggi un po' di spiegarvi cosa sono le stigmate, dal punto di vista mistico, soprattutto perché il Signore le concede, perché in modo particolare le ha concesse a San Francesco, perché è importante ricordare questa stigmatizzazione. Guardate che siamo stiamo vivendo un'epoca in cui si rifiuta proprio la croce, non si vuole più soffrire, ne abbiamo un esempio. Se viene una malattia molto dolorosa, allora che facciamo? Eutanasia, perché non si vuole soffrire, non si vuole vedere in quella malattia una grazia, un prepararsi alla morte, perché prepararsi, avere il tempo di prepararsi alla morte è un dono. E quella sofferenza, in quei mesi, giorni che rimangono, o anche anni, può essere utile per non fare il purgatorio. Pensate un po'. Ci sono problemi in famiglia? Si divorzia. Anche quella è una forma di crocifissione, invece, rifiutare il divorzio. Una crocifissione quotidiana. Rimanere fedeli alla promessa che ci è fatta davanti all'altare. Questo è il secolo in cui va bene un Gesù, sì, ma un Gesù compagnone, un Gesù amicone, un Gesù che ti accetta così come sei. Sei peccatore? Sei un porco? Vivi da porco? Per me va bene così, non è così invece. Nostro Signore Gesù Cristo non si è fatto macellare in quella croce, nel Getsemani, nel pretorio per farci vivere da maiali. Lui ci vuole angelici, serafici, come il serafico padre San Francesco. E per salvare le nostre anime dobbiamo crocifiggere la nostra carne. Sì, avete capito bene. Per salvare la nostra anima dobbiamo crocifiggere la nostra carne. Chi vuole essere mio discepolo prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Rinneghi se stesso. San Francesco ha rinnegato se stesso. Ha preso la sua croce e ha seguito ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo quel Divin Maestro fino ad essere crocifisso con Lui, ad essere ai piedi della croce con Maria Santissima. Non è stato l'unico, grazie alla Divina Provvidenza, ma dobbiamo ricordare ancora di più proprio questo, questa stigmatizzazione, perché dalla croce non si può scappare. Anche oggi col modernismo, neomodernismo, col progressismo si vuole presentare un Cristo senza la croce, un uomo senza la sua divinità. Una burletta. Ma non è così. Oggi si esalta tanto la debolezza. Gesù si china sui deboli, sì, è vero, ma per rialzarli, perché sappiate, e questo insisteva molto Padre Pio, Cristo non è fatto per i deboli, ma per i forti che sanno amare, nonostante la debolezza della carne. Questo è l'esempio che ci dà San Francesco e tutti i santi, stigmatizzati in modo particolare. Siamo chiamati ad amare Gesù nel corpo, nello spirito, nell'anima. I francescani, dicevano, sono tutti dei potenziali stigmatizzati, perché la loro regola impone loro di imitare San Francesco, ma in realtà tutti i battezzati sono dei potenziali stigmatizzati, tutti, tutti, perché siamo tutti col battesimo, confermati poi nella cresima, alter Christus, ipses Christus, figurateci poi i sacerdoti che agiscono in persona Christi. Diceva, mi pare, San Giovanni Crisostomo, di cui celebreremo domani la memoria liturgica, non ci sarebbero più pagani se fossimo tutti veri cristiani, cioè se fossimo tutti dei crocifissi che camminano per le vie del mondo, come lo è stato San Francesco. E invece abbiamo scelto un falso cristianesimo all'acqua di rose, un cristianesimo che ti dà una consolazione psicologica in questa valle di lacrime, nell'illusione che si possa creare un mondo migliore, una specie di paradiso terrestre. Non è così. Il cristiano è colui che sia i piedi conficcati a terra, ma che ha lo sguardo rivolto lassù, alla Gerusalemme trionfante, la Chiesa trionfante, glorificandola anche già nella Chiesa trionfante, nella Chiesa terrena, insieme con le anime purganti della Chiesa del Purgatorio, la Chiesa purificante, a cui poi San Francesco fu tanto devoto e aiutò tanto le anime del Purgatorio. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, siamo giunti al termine di questa trasmissione. Vi ricordo ancora una volta, prima di salutarci, come regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio se siete già abbonati, oppure come richiedere gli arretrati. Allora, prima di tutto dovete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Scorrete il sito, trovate lì i vari contatti per richiedere un abbonamento. Oppure potete telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066, 351-7339-066. Visitate anche il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice, che è www.casamarianaeditrice.it. Troverete altre riviste, oltre al settimanale di Padre Pio. È in uscita il nuovo numero di Fides Cattolica, anzi è già uscito, quindi chi è abbonato lo riceverà questi giorni, oppure se l'ha già ricevuto, bene. Se è interessato, comunque trovate tutto sul sito della Casa Mariana Editrice, insieme a altre oggettistica religiosa che potete acquistare per voi o per qualcun altro e la riceverete benedetta. Potete anche ordinare, non soltanto dal sito, oppure telefonando o mandando un messaggio al 388-901-7433. 388-901-7433. Trovate anche poi l'opera omnia degli scritti del servo di Dio, Don Dolindo Ruotolo. Ecco, questo ci tenevo a ricordarlo. Ecco. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Lì troverete anche tutto quello che non è disponibile presso il canale YouTube, perché viene tutto conservato chiaramente, e in più potete trovare la programmazione dei giorni prossimi, ecco, delle prossime settimane. E non dimenticate anche di sostenere l'apostolato di Radio Buon Consiglio, perché le care suore fanno questo apostolato gratuitamente, naturalmente, ma c'è sempre bisogno di strumenti terreni, perché non siamo del mondo, ma siamo nel mondo. Guardate, basta poco, ricordate l'obolo della vedova, una tazzina di caffè si può rinunciare. Io rinuncio per esempio a una tazzina di tè perché non bevo caffè, mi piace molto il tè invece. Bene, in modo particolare restate sintonizzati su Radio Buon Consiglio, perché nei prossimi giorni ci sarà una trasmissione speciale che poi andrà in onda anche in molti streaming e in altri canali, tra cui anche Cooperatoris Veritatis, sul sinodo, sulla sinodalità che sta per ricominciare, ecco, e dobbiamo stare molto molto attenti a questo, certo. Naturalmente sappiamo che è il Signore che guida la sua Chiesa, che non permetterà che le venga fatto troppo male o male irreparabile, però noi non è che dobbiamo stare lì passivi a far finta di niente, dobbiamo essere strumenti docili e responsabili dello Spirito Santo, come è stato San Francesco. Francesco va e ripara la mia casa, quindi come Maria Santissima ha detto ai servi alle nozze di Cana, fate quello che vi dirà. Ecco, allora, quindi restiamo sintonizzati su Radio Buon Consiglio anche per seguire il sinodo sulla sinodalità. E ripariamo, preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per tutti i nostri pastori, ecco, che hanno questo onore e onere soprattutto di guidare la Chiesa, che non è loro, non è nostra, ma di nostro Signore Gesù Cristo, la cui Madre è Maria Santissima. Bene, grazie per averci seguito, ancora tanti auguri a chi si chiama Maria, perché oggi è la festa del Santissimo Nome di Maria, il 14 è l'esaltazione della Santa Croce, il 15 domenica, quindi è la Beata Vergine Maria Addolorata, la nostra corredentrice. Chiaramente non ci sarà nelle parrocchie la messa alla Addolorata perché è domenica, però ci dovrebbe essere magari il giorno successivo, in alcune parrocchie la fanno il giorno successivo. E poi non dimenticatevi che mercoledì 19 è la festa di Nostra Signora di La Salette e il 23 settembre è la memoria liturgica di San Pio de Pietrelcina. Sicuramente nella puntata della settimana prossima parleremo di questo, di Padre Pio, visto che si tratta del settimanale di Padre Pio. Vedremo insomma cosa la radio preparerà. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria.